little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello?
Oh, hi. How are you?
Buonasera, mania di protagonismo stasera è la sera. Buonasera, 18:11 minuti, 102-104 le frequenze, martedì 6 dicembre e io sono la vostra vitridente di fiducia. Buonasera, benvenuti. Eccoci tutti quanti allegramente qui ad ascoltare Radio Parma, chi in FM dalle radio tradizionali, quelle che avete anche nelle auto o in casa, qualche nostalgico della radiofonia, chi invece dallo streaming sia in diretta, ma voglio salutare anche quelli che mania di protagonismo se lo puppano successivamente a loro piacimento nel tempo libero, anche magari come podcast e non come diretta, perché no? Certo, la diretta, amici, è un'altra cosa, anche perché in diretta potete interagire con me, con la vostra vitridente preferita, scrivendo al 333-964-9949 e raccontandomi scusate, dove vi trovate, cosa state facendo, se siete di ritorno dal lavoro, se state andando a lavorare, se avete delle menate domestiche, vedi spesa, vedi bucato, vedi tutto quello che insomma ci tedia nella nostra quotidianità, voi potete lamentarvene al 333-964-9949 e in qualche modo cercheremo di accogliere le vostre richieste di sostegno, di supporto, di disagio e magari, se volete, anche quelle musicali, quindi potete anche chiedere: ah, vorrei tantissimo ascoltare quella canzone bellissima che faceva così ta, 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 ta. E noi proviamo a capire di cosa si tratta e accontentarvi. Stasera è martedì e ho avuto stamattina la buona nuova dalla nostra Elisa Morini, la bookstagrammer del nostro cuore, che stasera effettivamente riuscirà a venire in studio. La settimana scorsa Poretta era un po' KO, ma in questo periodo mi pare di capire che uno su due siamo KO, però si è ripresa, ripigliata più in forma che mai e viene stasera appunto direttamente in studio per i libri spettinati con Elisa Morini, a.k.a. la spettinata. Quindi mentre che l'aspettiamo ci facciamo la rassegna stanca e ascoltiamo un po' di musica, e sempre perché il 2022, e io lo continuerò a dire, è già anno di grandi ritorni, torna anche Joss Stone con What Christmas Means. Io me la ricordavo diversa, devo dire la verità, la voce di Joss Stone, però è passato tanto tempo, uno cresce, lavora, cambia, no? E questa è leggermente diversa per me, però è proprio vero che a Natale, come è il detto dei santi, tutti i santi aiutano? Cioè, col fatto che le canzoni di Natale a Natale vanno, anche chi magari non aveva avuto, no, fortuna il resto dell'anno ci prova con la canzoncina di Natale. È un po' come quelli che si scongelano d'estate per il tormentone estivo. Dunque, rassegna stanca, la rassegna delle notizie in cui vi leggo i titoli ma non approfondiamo nulla, perché chi ha tempo di approfondire? Perché dire che la cannabis contro il dolore vale un placebo rischia di invalidarne il valore terapeutico? Questo è interessante. Ecologico, conveniente e serve ad Amazon. Il cartone, amici, stiamo parlando del cartone. E poi, meglio la partita IVA, perché la flat tax svuota di medici ancora di più gli ospedali? Non lo so, spiegatemelo, perché anch'io la partita IVA e sto letteralmente impazzendo. Vediamo cosa dice tutte le donne del produttore. Poi abbiamo, verso la finale di X Factor, Fedez dice: nessuna ansia, a Sanremo invece ti senti come a un concorso di cani. Bianca Balti: a Mia ho detto mamma si opera perché ama troppo la vita. La Russia e non solo, ecco dove l'omosessualità non si può nominare. Alessia Piperno torna su Instagram: condividevo la cella con Fahimè Karimi, condannata a morte. William e Harry insieme per onorare un amico scomparso, nonostante la docuserie. ma anche Charlotte Casiraghi. Anche io a volte sono una mamma sfinita. E per l'outfit regale di oggi, scusate se rido, però vabbè, Matt Marie è ancora cappa. Ah, è ancora cappa mania, ma double fuss. Scusate. Abbiamo un insight sul dietro le quinte del Bridgerton numero 3. Io il 2 l'ho abbandonato. E, si parla di lingerie come migliori regali di Natale 2022. Secondo me no. Però... la settimana corta funziona, in 4 giorni aumenta la produttività. No, dai, dilo, giuro che la gente non ha l'incubo di dover star lì 6 giorni e fuori orario e lavorare non per quello che viene pagata. Il no di Banca Italia alla manovra, il tetto al contante serve a contrastare l'evasione. Il silenzio non significa consenso, il giudice dice no all'archiviazione per una violenza, meno male. E con questo si chiude la rassegna stampa di oggi, se avremo tempo e modo approfondiremo qualcuna di queste notizie. Ora c'è la pubblicità, ma noi torniamo subito dopo. Dopo la rubrica del disagio di ieri, qui a Mania di Protagonismo, abbiamo nominato il Britney Spears, la Britney Spears Conspiracy, cioè dopo la liberazione della santa protettrice del disagio, c'è chi su TikTok, Instagram sostiene che in realtà lei lo stesso non sia ancora libera. E giusto dopo che l'abbiamo detto, che io ho fatto un po' di deep dive nel rabbit hole, che era appunto questa teoria di complotto, lei ha tolto il suo Instagram, cioè è sparito l'Instagram della Britney. Non può essere un caso, anzi non lo so, cioè, non so cosa credere, vi dico la verità, però se è effettivamente lei che lo gestisce, allora dici vabbè, si vede che si è sentita magari colpita, no? Nel suo modo di postare, e quindi ha detto vabbè, lo tolgo perché la gente non mi capisce. Ma potrebbe essere anche qualcuno con la coda di paglia che ha visto, no, appunto, che tutti stanno dicendo come lei risulti finta, come certi video risultino vecchi, come le caption non siano non siano scritte come le scriverebbe lei, e ha preferito, no, tirare via tutto. Era già successo che Britney sospendesse l'account, però non lo so, ci vorrebbe davvero un'intervista con lei a chiarire il tutto. Sempre bella, sempre molto hot questa di Sam Smith insieme a Kim Petras, Unholy, alle 18:32 minuti qui a Radio Parma. E siete fortunati perché, essendo la Ellie un filino in ritardo, posso parlarvi di una delle notizie della rassegna stanca, perché se vi ho incuriosito e poi voi avete detto perché l'idea è di questo, no, coito interrotto in cui io vi dico il titolo, voi dite ah cacchio interessante questa cosa e poi non se ne parla mai più. Invece a sto giro parliamo della settimana corta che funziona, a quanto pare la produttività aumenta, il banco di prove era ampio, 70 aziende inglesi, e il risultato è stato confermato: la settimana corta al lavoro funziona. Un rapporto dell'associazione 4-Day Week Global, ripreso dal Financial Times, dice che sono aumentati, lavorando 4 giorni, l'equilibrio fra vita privata e lavoro e la soddisfazione dei dipendenti. Sono migliorate anche la salute fisica e mentale dei lavoratori, e dalla parte delle aziende sono cresciute in media dell'8% i ricavi, con una riduzione di assenteismo e dimissioni. Raga, cioè è un successo su tutti i fronti. Nei 4 giorni in cui si è lavorato, la produttività è aumentata del 25%. 25%, abbiamo capito, mica bruscolette, ecco. Chissà se anche noi siamo pronti e disposti a provare, perché effettivamente, se pensate per esempio all'interno di una coppia, metti che uno dei due ha il full time e l'altra al part time, perché Valentina usi il maschile per il full time e il part time per il femminile? Oh, comici, grazie di avermelo chiesto, perché tendenzialmente i numeri sono quelli, specialmente appunto quando ci sono i figli, anzi sicuramente nel gruppo di famiglie con figli è sempre la donna che tiene il part time, perché giustamente è lei che deve occuparsi del carico mentale, il carico emotivo di tutta la famiglia e pensare a tutto quello che c'è da fare, e quindi deve sacrificare il tempo del lavoro per tempo del lavoro sempre casalingo, che però non è retribuito. Che bello essere donna. Pensate, ecco, in una formula in cui metti pure uno dei due a full time, l'altro a part time, effettivamente con un full time che però implica 4 giorni invece di 5 pieni invece di a volte 6, questo può significare una distribuzione più equa del carico mentale del lavoro e della famiglia. Però io per sbaglio ho chiuso l'articolo, ma perché? Vabbè, adesso tanto c'è Harry Styles, magari continuiamo a parlarne anche insieme a Leli quando arriva. E questa è Music for a Sushi Restaurant. Speriamo che non sia troppo triste Harry, che si è lasciato con Olivia Wilde. Eccomi, sono riuscita a ripescarla la notizia di cui parlavamo prima, ovvero quella della produttività che aumenta con appunto la settimana corta. Eccola, è arrivata anche Leli che si sta sistemando con la Simo. Io sono disperata perché ieri non avevo i soldi per il caffè e non andava la macchinetta. Oggi non so se va la macchinetta, ma comunque non ho i soldi per il caffè. Io non ho moneta, raga, io non faccio moneta, e quindi vivo in questo perenne disagio. Comunque, il movimento che promuove i 4 giorni lavorativi ha visto un'accelerazione grazie alla pandemia. Lo ha spiegato appunto il Financial Times nella persona di Joy O'Connor, amministratore delegato del 4-Day Week Global. In più parti del mondo sono state fatte sperimentazioni in corso. Nuova Zelanda, la Spagna, passando per il Giappone, è stato fatto in Belgio e verrà provato in Portogallo. L'esperimento britannico riguarda 70 aziende i cui dipendenti non lavorano da alcuni mesi, il venerdì. A monitorare il progetto sono le università di Cambridge e Oxford, insieme al Boston College, che danno un risultato definitivo. Quello anticipato dal movimento 4-Day Week Global ha già dato riscontri positivi. La situazione economica attuale però porta molti a chiedersi se le aziende perseguiranno in queste politiche del lavoro flessibile. La soddisfazione trasversale dimostra, e gli esempi anche in altre parti del mondo sembrerebbero dire di sì, ma sono ancora troppo pochi per diventare modelli economici applicati su larga scala. Quindi amici, non gasatevi che non è ancora quest'anno che vi tolgono il venerdì. Le prove fatte nel mondo sono diverse: stesse ore in meno giorni, parità o variazione minima di stipendi, esistono favorevoli e contrari. I primi ricordano l'aumento della produttività concentrando in meno giornate il lavoro e miglioramento della vita privata con minore stress. Voi cosa preferite? Cos'è che vi piace di più? Non andare a lavorare, secondo me, in generale. Secondo me. Sei d'accordo? Aspetta, sei d'accordo?
Sempre.
Sempre.
Tutti ricchi e ereditieri.
Che bellezza. Senti, saluta, che poi mandiamo la pubblicità.
Ciao a tutti.
Benvenuta.
Grazie.
Come sei carina con questa camicetta a scacchi.
Hai visto?
Un po' anni 90.
L'ho rubata a mio marito.
Sta bene.
Gli ho rifatto i bagagli e mi sono tenuta due o tre souvenir.
Bravissima, mi sembra giusto. Torniamo subito dopo la pubblicità con Leli e i libri spettinati qui a Mania di Protagonismo. 18:45, sempre qui a Mania di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, e con me dall'altra parte del vetro, dall'altra parte nello studio dove stanno appunto gli ospiti, e la nostra spettinata, a.k.a. Elisa Morini.
Yuhu!
Benvenuta.
Grazie.
Benvenuta cara. Tu e le tue cuffiette rosa ci siete mancate la settimana scorsa. Spero che tu, se sei qui sicuramente, però spero che tu non sia stata una degenza troppo infelice.
No, stiamo bene, abbiamo avuto ovviamente il Covid in casa.
Certo.
Insomma, tanto ormai normale amministrazione. Terza volta, ma va bene.
Guarda, noi con Andre sorprendentemente è stata, aperte virgolette, chiuse virgolette, perché se senti lui praticamente è stato in fin di vita, è stata solo un'influenza. tosta perché ha fatto lunedì e martedì con la febbre a 39,
sì,
poi è scesa e gli si è un po', diciamo, gli è salita ai piani superiori tra intasamenti, raffreddori, no? Qua. Psicologicamente
devastato,
una roba,
un uomo finito, morto,
ma ha detto a un certo punto: amo, aiutami a sistemare,
a stilare il testamento.
Sì, perché secondo me stavolta non ce la faccio. Dico: amore, guarda, cioè, adesso va bene tutto, però insomma un po' di coraggio.
Santo
roba...
cielo.
Che fatica essere uomini e avere l'influenza, che fatica. Dunque Leli mi diceva giustamente che un po' tra la degenza e le varie cose ha pensato di cambiare oggi,
sì,
e non andare su un libro specifico, ma giustamente parlare di uno dei tanti argomenti di cui poi lei tratta anche sui suoi social, ovvero se la cercate come La Spettinata su Instagram la trovate agevolmente, ovvero gli audiolibri, mi dicevi.
Gli audiolibri,
che
sì,
gran cosa gli audiolibri.
Che bella scoperta.
È vero?
Sì.
Alla facciaccia degli snob e degli intellettualoni, sì, che hanno, che una cosa è dire a me piace tenere il libro in mano, sfogliare le pagine, toccare la carta, benissimo,
annusare l'odore del libro,
esatto,
e per carità,
e nessuno ve lo vuole togliere, rilassatevi, ok? Ma un'altra è dire buu a chi invece non pratica questa pratica religiosamente.
Esatto, quindi tra l'altro lo vengono a dire anche a me.
Capito?
Cioè, adesso, non perché io chissà che, però insomma sono una lettrice considerata forte secondo le statistiche, e mi vengono a puntare il dito, ma allora tu?
Ma allora tu?
Io sono fuori scala intanto.
Esatto, amico, vogliamo parlare di cosa ho letto io questo mese e tu? Insomma.
Ecco, tra l'altro ho triplicato i libri letti con gli audiolibri,
ma infatti.
Non è una gara chi legge di più, ovviamente, ma si inserisce nella quotidianità l'audiolibro,
esatto,
un modo per recuperare tempo ascoltando i libri.
Certo, anche perché raga, siamo sinceri ed onesti, non tutti i libri richiedono lo stesso impegno mentale. Allora cosa facciamo? Li schifiamo quelli che... No, scusa.
Diciamo che se leggi Il Conte di Montecristo avrai un approccio ed impegno
diverso,
filosofico, psicologico e di tempo, che non sottovalutiamo il problema del tempo
quando leggi
un libro.
Certo.
Diverso da se leggi un libro di Stefania Bertola, per dire.
Per esempio.
Okay?
Certo.
O di Alessia Gazzola. Tutte insomma queste scrittrici che a me piacciono italiane, ma fanno libri leggerini da leggersi in un weekend.
Chiaro,
differente.
Ma possiamo dire anche uno Stefano Benni, che è un mostro sacro, però fa un tipo di libro che è...
Sì, non stai leggendo Guerra e Pace.
Esatto,
ecco.
No? Quindi, anzi, scriveteci se siete dei fruitori e fruitrici dell'audiolibro, della formula, che sia Storytel, Audible, quello che ne avete voglia, al 333-964-9949, che oggi parliamo un po' di questo e sicuramente avrai qualche cosina da consigliarci da audio ascoltare.
Assolutamente. Just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied.
I drink wine, un inno praticamente. Per me questa è la maturità ufficiale di Adele, cioè nel senso, sai che lei dà sempre il numero all'album, no? Il
sì,
primo album 19, poi adesso non mi ricordo 23, poi è... E in questa canzone lei è una donna che ha fatto tutta una determinata serie di errori, però con errori più o meno gravi, no? E con la maturità si vuole proprio perdonare, cioè basta,
che
cioè,
bello.
È capito, è fighissimo, infatti è bellissima secondo me questa I Drink Wine, insomma, al di là di lei che ovviamente è una cantante.
Vabbè, lei è un'altra fuori scala.
Sì, cioè lo sapevamo dal primo album che era andata, lei è partita diretta nell'Olimpo, sì, delle Celine Dion, di tutte quelle lì, delle Barbara Streisand eccetera, e per le doti vocali. Io però in lei trovo proprio una, cioè molto relatable per me lei, venendo da radici più umili. Lei era, certo, lei è una ragazza proprio, cioè di quartiere di Londra, molto con la mamma single che l'ha cresciuta da sola eccetera, e quindi la trovo, cioè quello, le sue canzoni che davvero scrive lei a differenza di tante altre,
questa è una cosa non scontata e non da sottovalutare,
no,
tra l'altro.
Esattamente.
E poi la trovo anche molto moderna,
sì,
come approccio alle cose, alle risposte che dà delle interviste.
Sì, ci hanno provato in tutti i modi a coinvolgerla in cose un po' scomode, ma non ci riesce, cioè è troppo riservata, si fa troppo i fatti suoi, parla con la musica e non c'ha bisogno di... La amo molto, ma tornando a noi e agli audiolibri, per esempio, secondo me lei è una grande amante degli audiolibri e dei podcast, se non erro, in un'intervista le ho sentito dire, anche lei, come tutte noi, il true crime, ovviamente.
Beh, chiaro, chiaro, perché no, non disturbarsi prima di andare a letto a dormire.
Ma guarda che è vero però, ho visto dei reel, dei video... E noi in realtà ci prepariamo, cioè questa è la nostra guida alla sopravvivenza per la donna nel 2022, sì. Studiamo la storia del crimine per essere preparate a tutto quello che ci può succedere, e ci dà un senso di comfort perché è controllato, cioè pericolo, sì, sì, controllato. Sì, scusa, sono fatto il pippone, dimmi quello che ci vuoi dire, cara, ti vedo col...
No, leggevo qualche statistica,
vai,
sugli,
vai, vai,
audiolibri, no?
Brava.
Perché insomma l'audiolibro soffre un po' del pregiudizio che abbiamo avuto con l'ebook e gli ebook reader quando sono venuti fuori una decina d'anni fa,
già,
quindicina
già,
d'anni fa, diciamo, più o meno.
Aiuto, sì.
Sì, perché io ho il Kindle da 10 anni.
Cosa stai dicendo, Elisa?
Sì,
non è vero?
Stai ruspando la palude proprio. No, era cosa stai facendo? Queste cose che io imparo da mio figlio, queste qua.
Cosa vuol dire stai ruspando la palude?
C'è un audio su TikTok che dice: cosa stai facendo? Sto ruspando la palude per cercare gli animali.
Oh, vabbè, meraviglioso.
Io stavo ruspando dentro al telefono,
sì,
per,
sì,
cercare i dati.
Sì, esatto.
E quindi c'è un po' tra i puristi, come dicevi prima, della carta, del supporto materiale cartaceo bello rilegato, specie se è un tomone, e che guardano da sotto in su quegli altri che no, io leggo solo la carta.
Sì, edizione
limitata.
A me piace limitata,
solo tenere in mano il libro.
Prima edizione de non so di quando.
80 euro di libro.
Brava, perché è bravissima, se arrivi dove volevo arrivare io. Raga, è inutile, ma è una posizione di privilegio quella di dire io leggo solo il libro cartaceo.
Assolutamente.
Ed è un modo di dire, cioè di discriminare chi la cultura, chi ha accesso alla cultura in una maniera più
o per necessità o per voglia e di sperimentare anche
perché costa meno. Una cosa è un abbonamento a un Audible, un Storytel mensile, un'altra è prendere un libro che porcaccia miseria c'ha l'ada.
Adesso costano, continuano a costare sempre di più,
quindi anche collezionarli, averli, comprarli, regalarli è tutto un privilegio, cioè è diventato un lusso, cioè,
e io lo so perché sono una rimasta comunque legata alla carta, ma se esce un nuovo libro, io sono in un periodo di ristrettezza, mi prendo intanto l'ebook. Già quando ho scoperto l'ebook mi ha rivoluzionato il modo di leggere, nel senso che ho aumentato esponenzialmente,
ecco,
perché poi l'ebook ti permette, cioè l'ebook reader, di differenziare il tipo di lettura. Di giorno magari ho un'ora, sono in poltrona e mi leggo il mio bel tomone,
sì,
cartaceo,
sì.
Quando vado a letto,
sì,
mi uso il Kindle, quando sono sui mezzi uso l'ebook reader,
certo,
perché è più facile da trasportare, sono in viaggio, in vacanza, ci carico 5 milioni di libri e non rimango senza libro, oddio, non occupa posto in valigia, e soprattutto a letto dormi con la luce dietro perché lo schermo è fatto apposta e si spegne poi da solo. Dopo un po' che non sente il tap, si spegne da solo. Quindi tu puoi dormire al buio senza avere luci accese, non disturbi l'altra persona. Spegni, non dormo!
Sì, certo.
E queste cose qua. E ti permette di continuare a leggere molto di più.
E quindi anche environmental friendly, se si spegne da solo. Quando...
Assolutamente, io lo carico una volta ogni 15 giorni, tra l'altro le book reader, quindi parliamone. Da qui poi si è evoluto anche nell'audiolibro, quindi attraverso l'abbonamento a piattaforme come Storytel, Audible, poi ce ne sono tante altre, alcune anche gratuite, ovviamente con una scelta inferiore a cui cercare, si è arrivati agli audiolibri, che sono comodissimi, hanno la stessa funzione delle book, ma ti permettono di ascoltare dei libri mentre fai altro, come un podcast.
Tu lo sai, io quando abbiamo iniziato questa rubrica, io credo che Avalon, se non fosse stato per l'audiolibro, io...
Non l'avresti letto.
Ma proprio mai nella vita, cioè non ho dubbio alcuno. Sì. Invece, avendolo appunto trovato in audiolibro... potendolo ascoltare mentre facevo altre cose che non richiedono concentrazione,
certo,
mentale, quindi le pulizie, i piatti,
esatto.
Io adesso non mi ricordo quanto ci avevo messo, e un po' ce l'avevo messo perché anche come audiolibro è bello lunghetto.
Sì.
Però io posso dire di aver letto Avalon,
Le
Nebbie di Avalon, e che non so come dire, mi ha arricchito in qualche modo, no? Adesso magari...
Chiaro.
Non mi ricordo tutto tuttissimo a distanza di un anno e mezzo, ma la storia me la ricordo.
Certo.
E se, che ne so, vedo un film, esce una serie TV che fa riferimento, eccetera, quindi mi ha arricchito tanto quanto se io avessi letto il libro.
Certo, e l'hai fatto anche più velocemente.
E l'ho fatto più velocemente.
Poi c'è da capire tutta una serie di pro e contro anche dell'audiolibro, mm-hmm, quindi con un libro letto su un altro supporto. C'è da capire se si considera libro letto. Per me sì, perché anche se non ho usato gli occhi.
Vabbè,
allora, siamo donne moderne,
se vogliamo
fare delle
dire
cose.
Audio ascoltato, diciamo audio ascoltato. A parte che audio ascoltato,
beh,
forse
dico, ho letto questo libro.
È una ripetizione audio ascoltato. Forse abbiamo ascoltato un libro?
Sì, ma io dico anche ho letto.
Ma sì, ma infatti adesso non siamo qua a fare
i puristi, senso
il mondo
che...
cambia, raga, cioè è inutile che siamo, è come quelli che si oppongono sempre al cambiamento.
No, l'importante in questo caso è leggere, che poi uno legga in un modo o nell'altro. Tra l'altro, il fatto che uno ascolti audiolibri o legga in ebook non è una missione di fede, non è un dogma di fede, cioè non è che avete venduto l'anima al diavolo e non potete più tornare indietro.
No, esatto.
Non è che se leggete gli... Tutti mi dicono, no, io no, perché dopo... Poi scoprono le book perché impazziscono per le book. Dopo, leggo solo i book. Vabbè, neanche l'estremismo. Però,
no,
insomma,
bravo, puoi usufruire di una.
Io sono una
cosa.
Che ha comprato le book reader per risparmiare. Ho scoperto che compravo gli ebook e compravo il cartaceo di altri libri, perché alcuni li voglio tenere in cartaceo. Quelli
certo.
che devo studiare li compro, ovviamente, da sottolineare. Quelli più leggeri li scarico.
Ma certo, ma fare scelte in base al timore che qualcosa vada in un certo qual modo non è mai saggio.
E poi non è una scelta valoriale.
Certo.
Cioè non è che il lettore top è solo quello che legge cartaceo.
Bravo.
Il lettore top è quello onnivoro che legge tanto e gode nel leggere.
Esatto, e non lo fa per dire ho letto questo, ho letto
esatto.
quell'altro. Bene amici, noi parliamo di questo oggi, questo ed altro, audiolibri. Troviamo anche, mettiamoci d'accordo su che verbo usare per mettere d'accordo tutti, chissà se lo troveremo. Abbiamo il nostro piccolo break del cambio orario, ma poi torniamo dopo il segnale orario, dopo il GR, dopo tutto, con Mani di Protagonismo insieme fino alle 20, con la Eli, con i libri spettinati, in questo caso gli audiolibri spettinati, perché deve ancora darci dei consigli su magari cosa approcciarci e cosa cercare. Rimanete con noi, torniamo subito dopo. Machine Gun Kelly ci apre così, in un mood molto anni 2000, le porte per la seconda ora insieme qui a Mani di Protagonismo. Io e Leli siamo negli studi di Via Mantova di Radio Parma e siamo pronte a condividere con voi, il nostro tempo, i nostri pensieri e tanta musica.
Beati voi.
Beati voi, che culo. fino alle 20. Dai, dovremmo invogliarli a rimanere.
Insomma, sai che sono in un mood un po' dark.
Un po' dark. Cinica,
una vita dark.
A proposito di dark, avrai sicuramente anche tu visto
sì. Mercoledì Addams.
E
io sono una fan degli Addams da quando avevo 8 anni.
Te lo sapevo che arrivava la polemica.
Vai. No, non è polemica. Dicevo, nel senso che per me gli Addams sono quelli che c'erano prima di Bim Bum Bam negli
certo,
anni 80.
Certo.
E secondo me Mortise e Mercoledì sono quelle che poi mi hanno dato la cura stilistica, diciamo. Sì. Le ho talmente introiettate al posto delle Barbie, che per me è stato sempre lo stesso mood da quando ho 8 anni.
Ma infatti io sono un po' gelosa adesso di Mercoledì.
Anch'io.
Perché con la mainstreamizzazione di lei, ricordiamoci, vorrei ricordare agli amici in ascolto che l'essere, cioè, era per gli outcast e amare, certo, no, copiare, pensare di essere la Wednesday della situazione. Invece adesso tutte Wednesday e questa cosa mi...
Sì, scoperto tutte mercoledì.
Esatto.
C'era chi si vestiva col colletto bianco e il vestito nero, da prima che fosse mainstream.
Capito.
Comunque ho visto la serie perché era ingalluzzita dal fatto che erano Addams in qualsiasi forma.
Certo.
E Tim Burton,
amici.
Quindi mi aspettavo una roba alla Beetlejuice, fondamentalmente.
Ok. Okay.
Sono rimasta un po' delusa, nel senso che è un teen drama.
È un teen drama.
Quindi, nel senso, io approcciandomi con una certa aspettativa, no.
Non è stata soddisfatta.
No, carino, me lo guardo mentre mangio la pizza la sera, cioè ci sta. Sempre sì. Addams è.
Sì, no. Allora, secondo me lui ha fatto un'operazione furba, nel senso che non avrebbe avuto l'impatto mediatico globale che ha avuto se fosse rimasto esclusivamente sulle sue corde di un certo tipo.
Sì. Lo ha adattato,
secondo me, alla piattaforma dove è uscito, cioè Netflix. E un po' col fatto che è una serie e non un film, un po' col fatto che appunto il target audience erano i teenagers, però poi è piaciuto anche agli adulti, ha fatto un'operazione furba. Secondo me non si è tradito troppo.
No, diciamo che non è il Tim Burton all'ennesima potenza a cui lui ci ha abituato.
Ok, ma...
Vabbè, scusa, diciamo che a me non è piaciuto neanche l'Alice in Wonderland di Tim Burton.
Ah, vedi, ok, per esempio. Io non lo so, secondo me, cioè a me è piaciuto molto. Sai cosa mi è piaciuto adesso, al di là di tutto, che sicuramente è patinato, sicuramente è meno... meno crudo di come Tim Burton sa essere. Ho apprezzato che nell'arco narrativo di Wednesday, nonostante ci siano tutti quegli elementi che servono a piacere un po' a tutti, sì, cioè l'eroe, che l'eroina in questo caso, che fa il suo, no, la sua
viaggio dell'eroe,
bravissima, lei rimane molto fedele a se stessa,
sì,
nonostante tutto. Cioè,
sì, diciamo che poi non si omologa.
No, brava, cioè lei, hanno trovato un modo molto clever, molto smart, sì, di farle fare l'evoluzione lo stesso, perché poi alla fine l'amicizia si crea con,
certo,
scusate spoiler, ma tanto l'hanno visto tutti,
sì,
credo.
Infatti.
Cioè lei riesce lo stesso a fare amicizia. Il ragazzetto o i ragazzetti non sono il fulcro unico assoluto della storia.
Messaggio.
Capisce un po' di più sua mamma. C'è un'evoluzione, sì, in Wednesday, senza mai, perché mai è lei, scende a compromessi. Però, quasi mai.
No. Infatti, quello che poi ho apprezzato sono molto i dialoghi e le battute che ha,
esatto,
mercoledì.
Esatto.
Mi viene da ridere perché sono battute che potrei fare,
esatto,
io.
Esatto.
E dicevo, ah, ma guarda.
Hai visto, guarda un po'.
E quindi mi piaceva molto quell'aspetto lì.
E brava, secondo me hanno, adesso non so chi fossero, ma hanno reclutato un team di scrittori per i dialoghi molto, molto brillanti, perché appunto sono riusciti a far perché non è falso, noi, poi io vado, mi piace molto leggere dei team di autori, no, che si trovano nelle stanze a scrivere le sitcom, quelle robe lì, non è facile far fare il viaggio dell'eroe senza cambiarlo troppo, cioè arrivano,
sì,
quei momenti in cui a un certo punto in un modo o nell'altro deve appunto scendere a compromessi, cambiare qualcosa di se stesso,
avere un'epifania mistica a un certo punto per arrivare all'obiettivo della sua missione.
Ok, invece con lei quello che io ho notato che sì, fa tutte queste cose, magari realizza anche di aver sbagliato in alcune...
Sì, comunque si porta dietro poi un bagaglio emozionale di maturazione,
brava.
Ma lei rimane sempre lei stessa,
esatto,
così com'era.
Esatto, che è la cosa che mi è piaciuta di più. Forse sì, è quello che me l'ha proprio detto, perché io ogni volta aspettavo che cadesse nel tranello di...
E certo, perché poi conoscendo anche un po' i polpettoni di Netflix americani te la aspetti.
Bravissima, invece non è mai successo, quindi bravi se non altro quelli che hanno scritto appunto i dialoghi e la storia, perché è vero Tim Burton ha fatto la regia, ma la storia non credo l'abbia scritta...
Non lo so, l'ha prodotto credo anche lui, non lo so.
Non lo so, bisognerebbe vedere, sicuramente ci sarà il suo zampino, però...
Sì, beh, io ti dico, io quando ero in ansia perché esce un'altra roba di Tim Burton, sai che io abito in una casa, sì, in cui la camera da letto l'ho fatta come Nightmare Before Christmas, nera e bianca,
quindi
il vestito di Beetlejuice, cioè quindi sono proprio una fan di Tim Burton.
La prossima volta, esatto, che devono girare qualcosa gli segnaliamo a casa tua se hanno bisogno.
Ma porca
di...
vacca, devo guadagnare a questo punto, affitto anche camera mia, che poi sai c'è la mansarda, ci
è
sono
perfetto,
le travi,
è perfetto. Come sospettavo, scusa che nel frattempo è partito, come sospettavo la regia di Tim Burton, ma la serie è creata da Alfred Goff e Miles Millar, ispirata a personaggi della famiglia Addams, creata da Charles, questo Charles Addams, le vignette del periodico, sì, del New York nel 39. L'opera viene prodotta in collaborazione con Netflix e la storica casa di produzione è MGM Television. Però sì, lui deve aver fatto la regia, che sicuramente il suo nome vende ovviamente tantissimo, no?
Crea l'aspettativa.
Esatto, però la storia, che è anche carina, fatta bene, secondo me, ho apprezzato molto anche, sempre scusate, spoiler, ho apprezzato anche molto il mostro, che è proprio...
Sì, devo ancora arrivarci alla fine, non l'ho finito.
Ma come? Non me lo dici?
Ma io non ho paura degli spoiler.
No, ok, però potevi dirmelo che stavo un po'... No,
mi mancano un paio di puntate.
Ok, beh, allora qualcosina hai già
visto.
Sì,
il mostro l'ho già visto, sì, sì,
vabbè,
sì.
Comunque basta.
Anche perché... chi può essere. Quello che secondo me a questo punto è, eccetera. Allora,
però...
io ho apprezzato molto una cosa, anche la colonna sonora.
Sì.
Spesso ho sentito i Metallica in sottofondo, sai che io apprezzo sempre molto.
Sì, 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 sì.
Ho un'altra punta di polemica.
Eccola, vai.
Quando lei balla in quel bellissimo vestito, che tra l'altro è stato trovato in un negozio a Londra, in vetrina, cioè sono passati, l'hanno trovato.
Ah, davvero?
L'hanno visto in un negozio a Soho,
no,
penso.
Ecco, bello, non lo sapevo.
Dopo l'ho letto, ti ritrovo la notizia.
Sì, sì, sì.
E quindi vestito bellissimo, lei tutta nera, sai che apprezzo sempre molto in mezzo a tutti,
perfetto,
quelli bianchi,
certo,
che fa quel balletto particolare su cui hanno dato carta bianca all'attrice, quindi l'ha fatto,
l'ha coreografato lei.
Sì, assolutamente lei,
geniale,
con la canzone che è dei Cramps,
sì,
storico gruppo psychobilly e quello che è, che io ho sempre amato molto, avevano la chitarrista donna, eccetera. Adesso tutti conoscono questa canzone, ci sono 5.000 versioni che girano anche su TikTok e io ero là col ghigno che dicevo finalmente il mondo si è accorto dei The Cramps.
Vedi, a volte, esatto.
Vedi,
basta.
Noi vecchi che
no,
li conoscevamo a volte.
Ma come, no, a parte vecchi, proprio, cioè, succede sempre, anzi, la formula canzone underground o comunque non mainstream di band magari non conosciuta a livello hip hop, messa però nel momento giusto, nel prodotto giusto, nella cosa giusta, è proprio la perfezione.
Sì.
In quel momento lì, pensa se avessero messo qualcosa di conosciuto,
di Celine Dion.
Vabbè, no, adesso
ah, oddio mio,
no, però per esempio su TikTok adesso col balletto gira la versione velocizzata di Bloody Mary di Lady Gaga, sì, che io amo, Lady Gaga, però non c'è paragone rispetto a quella scena, certo, con i Cramps e
sì,
quella coreografia, quindi insomma, bravi, brava lei, che ho letto poco fa, leggevo che l'ha pensata lei.
Sì, lei ci ha messo molto di suo nel personaggio.
Bravissima.
Probabilmente lui la scelta cioè c'è stato un motivo per cui hanno scelto questa ragazzina.
Esatto.
C'è stata polemica, leggevo, anche sull'esteticità di Gomez.
Oh raga, perché è brutto? Ma
è però è così nel fumetto Gomez.
Ho capito, però Gomez di...
Allora, per me quello del telefilm in bianco e nero è Raul Giulia... Stiamo insieme scherzando. Angelica Houston faccia, quindi un
raga l'abbiamo
man.
Un po' elevato, anche perché giustamente noi donne ci chiediamo come fa una gnocca come Catherine Zeta-Jones
a stare insieme a un messicano solo che sembra Pablo Escobar.
Solo nel 39 era realistico per il signor Charles Adams che
infatti,
una gnocca del genere stesse con
infatti.
Un bruttarello, scusa,
però dicevo, se uno va a vedere i fumetti nei
è fedele.
Fumetti è così.
È così. Però, ma
diciamo che
tutti
anch'io mi aspettavo
detto...
un Gomez più
handsome.
Sì, un handsome
non
man.
È mai bello Gomez, è affascinante.
Sì, poi
non...
quando la chiama Tish e poi che rida.
Beh,
e
scusa,
poi la bacia lungo
nessuna
il braccio.
Di noi vuole essere baciata lungo il braccio da lui, attore bravissimo, però scusa, anch'io...
No, cioè, sembra Pablo Escobar pettinato anni 30, cioè,
sì, effettivamente. Ecco. E, vabbè, amici, diteci cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto di mercoledì, la serie TV la serie TV con protagonista appunto Mercoledì Addams, che da neanche troppo bambina, da ragazzina diventa, è un coming of age, no?
Sì.
Quindi diventa adolescente. Noi andiamo un attimo in pubblicità, ma poi torniamo sempre qui con Leli a chiacchierare del più e del meno di audiolibri, ma anche di attualità e perché no di un po' quello che insomma ci pare. E giustamente qualcuno mi segnala che effettivamente questa è la classica musica anche di un film di Tarantino, volendo,
sì,
di Tramontana.
È un altro che a me piace molto.
Beh, ma non ho capito...
usa le musiche proprio come parte della narrazione.
Sì,
sì,
non sono mai esatto anonime o... sai quelle... cioè, per carità, però ci sono quelle musiche che ti dicono adesso devi avere paura, adesso devi essere contento, adesso devi essere nostra.
O quelle di tendenza che vanno in un certo periodo e si fa il film
molto
pianone.
Esatto, molto meglio, molto più figo quando sono protagoniste in senso proprio...
Sì, e poi riscopriamo dei successi, guarda anche con Stranger Things.
Brava, bravissima. Non ho capito se proprio effettivamente hanno... cioè se questa nello specifico proprio l'ha usata anche Tarantino, ma non ho fatto in tempo a cercare, però qualcosa di boh, non lo so, mi dice, vedremo, e devo fare delle indagini. Torniamo ai nostri audiolibri.
Sì.
Prima di passare alla seconda ora abbiamo introdotto un pochino il tema e abbiamo cercato di sfatare, di normalizzare l'uso, poi davvero ripeto, secondo me l'immortalità degli autori sta anche nel semplice fatto che appunto il mondo si evolve, le tecnologie cambiano, ma se tu vai su Audible e comunque che ne so io l'audiolibro di boh, Agatha Christie o vogliamo dire uno ancora più lo trovi, questo è solo appunto testimonia per l'ennesima volta l'immortalità, cambia solo il mezzo
con cui fruisci la lettura fondamentalmente.
Non è assolutamente una mancanza, no, di rispetto, di valore.
Insomma, bisogna anche uscire da questa mentalità da sepolcri imbiancati, cioè
sì.
La cultura è in movimento,
sì.
Si deve adattare all'uomo e dobbiamo fare in modo che le persone
possano
abbiano un accesso alla cultura più facile, più glielo rendiamo facile più le persone si acculturano.
Esatto.
Anche leggendo libri leggeri comunque
certo.
è sempre un bel passatempo in ogni caso.
Brava,
tu pensa
not?
Che una piattaforma come Audible, che insieme a Storytel in Italia sono le più grosse.
Sì.
Audible c'è già da 5 anni in Italia.
Sì.
E ha avuto un incremento molto forte, e questi sono dati dell'istituto Nielsen, soprattutto dopo il lockdown, quindi la gente in casa, quindi negli ultimi 2 anni. Nell'ultimo anno, addirittura nel 2022, ci sono più 11% di audio ascoltatori di libri rispetto all'anno scorso. Siamo a 10 milioni di italiani che ascoltano gli audiolibri. Quindi
bene.
È sempre, c'è un mercato comunque in
aumento,
in espansione. Perché? Perché poi già eravamo abituati con i podcast. Cioè già è partito Spotify con la musica, quindi la fruizione della musica quando vuoi, dove vuoi, on demand.
Sì.
Poi passano i podcast e il libro non è altro che una specie di podcast, solo che ti leggono un libro, quindi è importantissimo trovare l'attore che legga
nel modo giusto,
nel modo che ti piaccia. Io sto leggendo attualmente due versioni diverse di Jane Eyre, uh-huh, che è il mio libro preferito. Quindi lo audio riascolto.
Deciderai quale ti piace di più.
Ho scelto la versione meno famosa, con l'attrice meno famosa, uh-huh, perché mi piaceva di più di quella famosa, Alba Rowacker, una roba del genere, uh-huh, insomma. Uh-huh. E perché ha una parlata e un accento che a me non piacciono.
E ci può stare, è molto soggettivo. 100%.
Assolutamente.
Sì, sì.
Ci sono dei libri che io non sono riuscita a leggere in cartaceo, per tomo, mancanza di tempo, mancanza di voglia, sì, dopo poi lo leggo, e me lo sono letta in audiolibro, per esempio I Miserabili.
Ecco.
Io avevo questo buco sulla storia di Jean Valjean, 60 ore di audiolibro, ragazzi, in una settimana ce l'ho fatta perché l'ho bruciato via.
60 ore di audiolibro, detto così spaventa un pochino.
No, allora, ovviamente centellinato, certo, ragazzi, non è che sono andata a letto con... Ah, poi un'altra cosa,
sì,
è bellissimo perché tu li usi mentre fai i mestieri, quelle cose noiosissime, però magari non hai voglia di ascoltare della musica, perché se ascolti la musica comunque il cervello vaga, se ascolti un libro invece no.
Ti si aggancia lì.
Perché uno dice no, penso a dell'altro, invece è diverso che ascoltare la musica. Tra l'altro c'è tutto uno studio scientifico che dice perché i podcast hanno così tanta fortuna, uh-huh, e quindi gli audiolibri, perché passa attraverso il senso dell'udito. E quindi le cose si ricordano molto di più che se le avessimo lette.
Ah,
è una roba scientifica.
Veramente? Perché sì, io prima, quando ti dicevo che certo libro l'ho audio letto invece che letto, sì, dentro di me pensavo, caspita, però a scuola ti fanno cioè quando ti insegnano a studiare o comunque tu prendi il tuo metodo di studio, prevede, no, la lettura, la sottolineatura, sì, la ripetizione, eccetera,
sì, e temevo, quindi il metodo di studio, eccetera,
sì, temevo, sì, che una cosa sentendola tu la ritenessi meno che leggendola, invece non è così?
Invece no, rimane proprio, è una cosa intanto scientifica, biologica a livello neuronale. Adesso non posso entrare nello specifico,
vabbè,
perché non è il mio campo.
Non lo pretendiamo anche questo da te.
Oh, grazie. ma richiama anche proprio gli archetipi della vita dell'uomo. Quando l'uomo...
È vero.
Primitivo. Finiva la giornata di caccia, si ritrovava con la tribù intorno al fuoco. E cosa creava il senso di appartenenza alla tribù?
Il racconto.
Il racconto orale. Che passava di parole di persona in persona, veniva arricchito.
Idem tutta la fase rinascimentale con il
cantori.
Brava, quei cantori che avevano anche quei nomi che ovviamente io mi sono dimenticata.
Gaedi.
Bravi, applausi.
Lì c'erano i trovatori. Gli Aedi erano
prima, sì. Però c'è sempre stato nella nostra società il ruolo di chi appunto
raccontava
la storia.
Tu pensa, quando andavamo a letto la sera, quanto sarebbe stato bello, mia mamma non l'ha mai fatto, che ci venissero a raccontare le storie. Sai che io adesso ancora mi addormento con gli audiolibri nelle orecchie.
Ma certo.
Perché proprio mi dà... Poi dopo, il giorno dopo, devo tornare indietro di capitoli, perché intanto
sempre,
lui è andato avanti.
Sempre.
Intanto Storytel, perché io uso Storytel, arriva e fa... Ma sei ancora viva?
Storytel è molto furbo, sì. Se tu
perché
non interagisci, si stacca.
Sì.
Invece Audible o l'Apple Podcast che io uso per i podcast, glielo devi impostare tu. E non sempre sono abbastanza lucida per farlo.
Infatti. No, a me intanto Storytel... Sei ancora vivo come Netflix?
Sì, esatto.
Ci sei ancora? Fai una pausa.
Grazie. Dunque, cara Eli, direi che potresti deliziarci con qualche consiglio. Nello specifico, ho visto che nelle storie hai consigliato qualcosa che hai scoperto proprio come audiolibro, di vario genere e tipologia, per tutti i nostri tipi di ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, io direi intanto di recuperare i classici, perché stanno mettendo su entrambe le piattaforme, anche se uso Storytel più che Audible, per una cosa di comodità visiva della app.
È meglio, è molto più user friendly Storytel.
Secondo me.
Audible fa cagare.
Certo, che se Audible volesse regalarmi l'abbonamento mensile, che io pago perché
è stupendo.
Io continuo a taggare Storytel per fargli vedere che butto su, ma non mi regalano neanche un mese di abbonamento, quindi non sono adivi le mie.
No.
Quindi direi di recuperare i classici, chiudersi i buchi di tutti i classici che non abbiamo letto al periodo della scuola o che non erano giusti nel periodo della scuola.
Che la vostra prof ve li ha passati in un modo che voi li odiavate.
Che black è schifo. Cioè, potete recuperare anche i promessi sposi.
Certo.
Io non mi ci metto.
Però metti che uno le lunghe giornate di dicembre al buio.
Assolutamente,
del freddo.
Vi mettete lì, fate l'albero e mettete sotto un bel classicone. Io, per esempio, quest'estate che avevo bisogno di comfort, sono tornata nella mia zona di comfort. Quindi ho audioascoltato tutti i capolavori di Jane Austen.
Ecco,
ce
vedi.
Ne sono due letti da Paola Cortellesi, che fa morire dal ridere.
Ma scusa,
Orgoglio
ferma.
E pregiudizio letto da Paola Cortellesi.
E come, però come fa a fare, cioè, che Paola Cortellesi sia divertentissima, siamo d'accordo, ma Orgoglio e pregiudizio non fa ridere.
Perché a un certo punto fa Mr. Collins e dà la voce a Mr. Collins.
Meraviglioso.
Quindi anche chi non ha mai letto Orgoglio e pregiudizio si approccia proprio ai personaggi anche col carattere. Poi ci
Bellissimo.
Sono attori più o meno bravi
sì,
a leggere,
sì,
più
sì,
o
certo.
meno che hanno libertà di poterlo fare. Io per esempio, come dicevo, ho letto I Miserabili, ma hai letto, ho detto, vabbè dai, la botta de vita a settembre 60 ore sparate.
Boh.
Però intervallare anche generi diversi. Io per esempio ho scoperto Alice Basso, che è una scrittrice di Torino, del gruppo di Alessia Gazzola, Stefania Bertola, quelle che scrivono tutte queste serie un po' crime con una protagonista femmina. E io ho scoperto la serie di Vani Sarka. Vani Sarka è una ghostwriter, quindi lei scrive libri per gli altri. È una tipo un po' sociopatica, un po' particolare, che si veste da dark, ha 34 anni, tutti la guardano e ancora ti vesti così, come dicono a me praticamente.
E tra l'altro adesso starà facendo un salame a tutti dopo che è uscito Wednesday, perché le devo smettere di romperle le scatole.
Ovviamente, ovviamente. E quindi fa la ghostwriter questa qui, poi dopo per una serie di vicissitudini lei è molto cinica, risponde cinicamente, sempre molto la distanza sociale prima che andasse di moda e tutte queste cose qui, e dice un sacco di parolacce, quindi trovate proprio scritto merda, che due palle, oppure
ci piace,
che palle,
realistico.
Ed è la stessa autrice che legge il suo libro, quindi sa assolutamente che enfasi metterci. Sì.
Ridimmi il nome, Alessia.
Allora, Alice Basso è la scrittrice. E poi c'è tutta la serie di Vani Sarka,
trovata.
La protagonista è Vani Sarka. Sono leggeri come libri, ma molto molto godibili. Io li ho fumati via.
Io stavo per dire che tra le varie categorie che io amo, purtroppo non sempre, a volte è una lama a doppio taglio, ci sono proprio, vuoi mettere che bello quando è l'autore che legge il suo libro?
Sì.
È una lama a doppio
taglio.
Sei
in grado di farlo.
È una lama a doppio taglio, perché a volte tendenzialmente è così. Quando il libro è un po' attuale, dinamico, simpatico, non troppo impegnato, di solito viene sempre un bel lavoro.
Sì.
Se l'autore è un po' un intellettualone, un'intellettualona, un po' rimuginoso e pensoso.
Sì, dipende, la voce fa molto nel libro che andiamo a leggere. Però, come dicevo, questa ghostwriter a un certo punto diventa una collaboratrice della polizia, più o meno come una profiler,
cioè,
perché ha questa capacità
fighissimo.
Di capire molto, di immedesimarsi negli altri dovendo scrivere per gli altri. E io sono partita di brutto a scippare lei col commissario anzianotto, ma è bellissimo, cioè. E adesso ce ne sono solo tre e in ebook mi sono scaricata gli altri due che mi mancano per arrivare alla fine della serie.
Ah, solo tre in Storytel? Perché
solo
ce
tre
ne
in
sono
Storytel
degli
perché
altri.
Ce ne sono cinque. Oppure
ma invitiamola, cioè, vedo
Alice Basso, Panico.
Cioè, su Storytel non è che come follow su Storytel, io dico,
sì.
Non ha...
Ma ce l'ho su Instagram, magari poi glielo chiedo.
Scusa, invitiamola, mi sembra... è una donna.
E lo sai che io ho l'impostore che mi viene fuori ogni
ma guarda, che pensi mia l'impostore?
Bene, ok. Poi un altro consiglio, ci stiamo o aspetto dopo?
No, brava, come ormai vedi che sei bravissima. Canzone, ma poi torniamo con gli ultimi consigli
bene.
Di Eli.
Vivo e sanguinerò.
Ma adesso ho capito. Irama la deve aver proposta a Sanremo. Gli hanno detto ciccia e quindi l'ha fatta uscire.
Non gli piaceva questa?
No, non è stato preso. So che te di Sanremo frega
sì,
nulla.
Ho visto anche il rooster e non...
Non è, però, beh, vabbè.
Però ci sono gli articolo 31.
Capito, ah! Ci sono articolo 31, sì. Zia, dai. Però si vede che sì, adesso uscire, vedrai che adesso in queste settimane usciranno degli inediti perché saranno quelli proposti a Sanremo non presi, dei big, e quindi faranno uscire tipo Ali di Irama. Ma finiamo con i tuoi consigli sugli libri audio, sui libri ascoltabili.
Che poi potete anche leggerli, ma audio ascoltateli, provateli
scusa,
perché uno poi dice non fa per me e chiusa la storia. Allora adesso scarico il carico.
Vai.
Annie Ernaux, scrittrice francese che quest'anno ha vinto il Nobel per la letteratura.
Allora, carichi il carico, no? Scarichi il carico.
Sì, sì. Scarichi... Come la briscola,
scusa,
butto giù il carico.
Non so giocare a carte io.
Panico. Io sto già fremendo, aspettando fra 10 giorni le briscolone in famiglia, che a me piace sempre molto giocare a carte.
Io sto giocare a scala 40 e basta.
Maledetta.
Vabbè,
no, briscola va saputo. Briscola ci sta a giocare mio figlio, che ha più culo che anima a giocare a briscola.
Hai perfettamente ragione, è una mia mancanza enorme. Comunque si butti giù il carico.
Butto giù il carico a Annie Ernaux, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura quest'anno. Donna ancora viva, perché sappiamo che il Nobel lo danno solo ancora ai viventi, non lo danno a chi è morto. Quindi con questo metodo hanno un sacco di scrittori. Umberto Eco, Philip Roth, vabbè, questa è un'altra cosa.
Un altro discorso.
Annie Ernaux, che io avevo già scoperto in cartaceo, perché l'avevo letta e mi è sempre piaciuta molto, benché francese, che io non ci vado
non
molto
sei,
d'accordo,
okay.
Però mi era piaciuta molto. Bellissima sorpresa. Adesso stanno uscendo tutti gli audiolibri dei suoi libri, quindi su Storytel ce ne sono già 2 o 3, forse non i suoi più belli. Però lei cosa fa? Ogni libro è autobiografico, racconta la sua storia in questo paesino della Francia, quando è nata negli anni 50, racconta della sua famiglia, di una sorella scomparsa. Ogni libro racconta una parte della sua vita, tra cui anche L'evento, che è il libro, secondo me, uno degli ultimi usciti, quello che poi le ha aiutata a prendere il Nobel, che parla dell'aborto clandestino che lei aveva subito, cioè subito aveva scelto di fare quando è rimasta incinta negli anni 60 durante l'università.
Certo.
Quindi sicuramente roba d'attualità, scritto da una autrice che ormai avrà 80 anni, ma con un modo, una delicatezza, ma anche una narrazione molto scarna. Quindi ognuno la può riempire proprio vissuto. Per me bellissima, i libri sono piccolini, audio ascoltati, c'è questa attrice che li legge, che può sembrare monotona, ma è il giusto tono. Cioè, avendola letta già in cartaceo, quando io ho sentito la voce,
Hai detto, questo è
come me la immaginavo io leggendolo.
Certo.
Quindi questo non vuol dire che i suoi libri siano noiosi, ma è proprio un mood vocale per accompagnare la lettura di questo libro. Quindi assolutamente, se volete far bella figura a Natale, darvi un tono culturale, dire ho letto un premio Nobel anch'io, perché di solito io non conosco mai i Nobel che danno.
No, neanche io.
Dico, ma è normale che per 10 anni di fila è andato il Nobel a della gente,
gente che non ha nessun impatto,
che mi veniva fuori il nome lì sul momento, e sì, voglio dire, io ci
invece
bacio,
invece adesso
minimo
ce la possiamo giocare a
quando
Natale.
È venuta fuori Annie Ernaux, ho detto che bello, almeno una che conosco,
e
quindi giocatevela bene, c'è poco tempo, vi audio ascoltate i libri, ci mettete meno che leggerli.
Guarda, io l'ho già salvato mentre tu parlavi, ho aperto Storytel.
Comincia con L'evento e Anche se c'è la sorella perduta.
Ci guardo.
Molto bello.
Su Storytel L'evento c'è sicuramente.
Sì,
perché,
sì, perché l'ho letto in audiolibro.
Allora, c'è la storia di una ragazza, però in inglese. Exteriors, a frozen woman happening. Shame, I remain.
La donna gelata è sui rapporti di coppia, The Frozen Woman.
Penso di Getting Lost, forse, è quello della sorella.
Non lo so qual è il...
Vabbè, se vi va male che non c'è in italiano, ce ne sono alcuni anche in inglese, se bazzicate l'inglese. Io, Eli, ti ringrazio, perché come sempre ci hai arricchito. Abbiamo anche di che fare bella figura a Natale con i parenti boomer che ci romperanno le
palle.
Così
quando avete lo zio leghista che vuol fare quello che abbassa il tono delle conversazioni verso il populismo, gli piazzate il premio Nobel.
Tu dici, zio, sai cosa ho letto di
senti recente?
L'evento. Esatto. Ma come non la conosci la premio Nobel Annie Ernaux? Scusa.
Invece di parlare del governo, parliamo di quello che ne vale la pena. Come sono cattiva. Ciao Vale.
Ti si vuole bene.
Che bello.
Seguite la Eli su Instagram come La Spettinata. Noi ci troviamo domani sempre qui dalle... aiuto 18 alle 20, sempre quello l'orario, con compagne di branco. Fate i bravi, ma non troppo. Io stasera mangio i cappelletti. Ciao
ciao.